von der Heimatversammlung, Heimatgemeinde in Sechsfelden in Deutschland.
Allora, innanzitutto vi porto i saluti della Chiesa dei Fratelli in Germania.
Bin dem Herrn dankbar, dass ich hier sein darf.
Martin, ringrazio il Signore per essere qui con noi in comunione fraterna questa mattina.
Viele Gesichter von den Brüdern und von Schwestern, die alle gesund sind, dass wir uns wiedersehen dürfen hier.
È contento per i numerosi volti che ormai conosce dei fratelli e ringrazio il Signore anche per la salute che il Signore ci dona.
Wobei natürlich noch schöner gewesen wäre, wenn wir uns im Himmel wiedergesehen hätten.
Ovviamente sarebbe stato ancora più bello se ci fossimo rincontrati in cielo.
Ich habe heute einen Vers für uns gemeinsam, den wir heute betrachten wollen, und zwar aus 1. Johannes 2, der Vers 1.
Allora, vogliamo oggi meditare con l'aiuto del Signore un versetto in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 1.
Willst du den bitte mal lesen? Ja. 1. Johannes 2, Vers 1.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Amen.
Man muss ja immer, wenn man einen Vers so interpretiert, muss man immer wissen, was ist das Ziel des Briefes überhaupt gewesen.
Allora, quando leggiamo la parola, leggendo anche quando prendiamo un versetto della parola, dobbiamo innanzitutto chiederci qual è l'obiettivo della lettera.
Das Ziel des Briefes sehen wir im Kapitel 1 und zwar in Vers 3.
L'obiettivo della prima lettera di Giovanni lo troviamo nel capitolo 1 al versetto 3.
In Vers 3 und 4.
3 e 4.
Yes, vielleicht lese.
Lo leggiamo. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa.
Amen. Das Ziel ist eigentlich, dass wir eine Gemeinschaft haben mit dem, was die Apostel sagen, mit dem Vater und mit dem Sohn.
Quindi l'obiettivo qual è? Che noi abbiamo una comunione, così come dicono anche gli apostoli, con il Padre e con il Figlio.
Und das Ziel der Gemeinschaft ist, dass wir eine vollkommene Freude haben.
E l'obiettivo della comunione fraterna è anche quella di avere una gioia completa.
Das bedeutet auch im Umkehrschluss, wenn wir keine Gemeinschaft haben, dass wir keine Freude haben.
Questo ovviamente significa che se non siamo in comunione non abbiamo neanche la gioia.
Jetzt muss man unterscheiden zwischen Beziehung und Gemeinschaft.
Bisogna saper distinguere fra quella che è una relazione e quella che invece è la comunione.
Ich kann mit meinem Sohn, habe ich eine Beziehung, weil Vater und Sohn, aber es kann sein, dass ich keine Gemeinschaft habe.
Può essere che anche con i nostri figli noi abbiamo una relazione, questo rapporto padre-figlio, ma può anche essere che tra padre e figlio non ci sia comunione.
So ist der Gläubige immer verbunden mit dem Herrn, aber es kann sein, dass keine Gemeinschaft hat.
Quindi il credente può essere in qualche modo legato con il Signore, ma può anche accadere che non ci sia comunione fra il credente e il Signore.
Ok, der Hintergrund des Briefes ist auch interessant.
Il retroscena della lettera, il motivo di fondo, chiamiamolo così, è anche molto interessante.
Und zwar geht es die Auseinandersetzung mit den Gnostiker. Gnostiker waren welche, die glaubten, eine höhere Erkenntnis zu haben.
Jetzt habe ich mich auf Gnostiker konzentriert und habe vergessen.
Ja, Gnostiker. Gnostiker sind welche, die eine höhere Erkenntnis, ein besseres Verständnis, ein mehr Verstehen.
So ein bisschen wie die Pharisäen, ne?
No, sono quelli che pensano di piacere Dio sulla base della loro mente.
Ok. Sembra che abbiate capito tutti, quindi. Okay.
Also nochmal. Es geht um die Auseinandersetzung, dass es damals bei den ersten Christen Gnostiker gab, die glaubten, eine bessere Erkenntnis zu haben.
Quindi c'era una separazione all'epoca con queste persone che ritenevano di avere una conoscenza più approfondita del Signore rispetto ai primi discepoli in Cristo.
Das resultierte auf einem Gedankengut von Plato, also vom Griechenland, ja, wo man glaubte, dass man unterscheiden könnte zwischen Materie und Geist.
E questo proveniva da alcuni greci che ritenevano che si potesse separare la materia dallo spirito. Ja.
So unterschied man zwischen dem, was der Leib tut, also der Leib, und zwischen dem, was der Geist tut.
E in questo modo loro facevano una separazione fra quello che fa il corpo e quello che invece fa lo spirito.
Man behauptete, wenn der Leib etwas Verkehrtes macht, sündigt nicht, weil der Geist nicht gesündigt hat.
Si riteneva che quando il corpo peccava, in realtà non fosse un peccato perché al tempo stesso lo spirito non aveva peccato e quindi non era mancante.
Und der Apostel Johannes wollte hier nochmals darstellen, dass Leib und Geist und Seele eins sind.
E quindi l'Apostolo Paolo in questa lettera voleva ribadire questo aspetto molto importante, che corpo, anima e spirito sono un tutt'uno, non possono essere considerati in modo separato.
Beginnen wir mit dem Vers.
Okay. Ja. Ja. Er beginnt, allora, iniziamo con il versetto.
Ja. Er beginnt mit meine Kinder.
Il versetto inizia con figliuoli miei.
Das ist keine Floskel, sondern das ist ihm etwas, was ihm wichtig war. Das zeigt, dass er eine Beziehung hatte, dass er Verantwortung hatte.
Quindi non era semplicemente un modo di dire, ma dimostrava proprio questo sentimento che l'Apostolo Giovanni aveva, questo anche senso di dovere nei confronti dei credenti, figliuoli miei.
Der Apostel, man muss sich vorstellen, der war jetzt circa 90 Jahre alt.
Immaginiamo che l'Apostolo Giovanni, quando scrisse questa lettera, aveva circa 90 anni.
Es war der einzige Apostel, der noch übrig geblieben war.
Era l'unico apostolo che era rimasto in vita.
Und stellt sich nicht über die Gläubigen und sagt, hier, ich bin hier der große Apostel, ja, sondern begegnet ihnen wie einer, der sich seine Kinder kümmert.
Quindi non si eleva come l'autorità, come l'unico apostolo che era rimasto, che aveva conosciuto personalmente il Signore Gesù Cristo, ma scende al loro livello e trasmette tutto questo sentimento, questa responsabilità nei confronti dei credenti.
Man sieht, hat eine Bindung, eine emotionale Bindung zu den Gläubigen.
Si vede proprio che c'è un legame anche emotivo, un legame affettivo con i credenti dell'epoca.
Und ich glaube, das ist auch das, was auch allen, die in einer Gemeinde Verantwortung tragen, wie Ältesten, absolut wichtig, dass sie eine emotionale Verbindung, dass sie eine Verantwortung haben gegenüber der Gemeinde.
E questo ovviamente è la parola che cosa ci dice? Che anche gli anziani, i responsabili della Chiesa, devono avere questo tipo di rapporto e di relazione con i credenti tutti.
Es sind keine, die sich drüber stellen, die über die Gemeinde herrschen.
Quindi non devono essere delle persone che si elevano al di sopra, che sono al di sopra di tutto.
Ja. Sondern man sieht es wie bei unserem Herrn, ein guter Hirte, der jedem nachgeht.
Lo si vede anche nel Padre nostro, che segue, potremmo chiamare così, accurata attentamente ciascuno delle sue pecorelle, diciamo così.
Dann lesen wir und dann schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Er schreibt uns, damit wir nicht sündigen.
E poi scrive anche, come leggiamo nel versetto, queste cose, vi scrivo queste cose perché non pecchiate.
Jetzt ist Sünde im Leben eines Gläubigen kein Normalzustand. Das ist eine Ausnahme immer.
Il peccato nella vita del credente non è una situazione normale, ma è una situazione tra virgolette anomala.
Man müsste eigentlich meinen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist und dass er uns eigentlich als Gläubige gar nicht schreiben müsste.
Dovremmo piuttosto anche pensare che come credenti noi non dovremmo assolutamente peccare.
Wir sind, wie es in Römer 6 heißt, wir sind der Sünde gestorben. Eigentlich ist in einem Gläubigen keine Sünde mehr und er sündigt nicht mehr.
Quindi come leggiamo anche in Romani 6, noi siamo morti al peccato e di conseguenza non dovremmo più peccare.
Und trotzdem heißt es in Jakobus 6, dass wir oft straucheln.
Tuttavia è anche scritto che spesso cadiamo.
Man muss sich das so vorstellen bei dem Gläubigen, wenn er errettet wurde, dann ist er von der Strafe der Sünde befreit.
Dobbiamo comprendere che quando siamo stati salvati, perdonati dal Signore Gesù Cristo, noi siamo stati liberati anche dal peccato.
Und der Gläubige selbst wird von der Macht der Sünde befreit durch die Heiligung. Er soll, das Leben des Gläubigen soll ein Weg der Heiligung sein, was ihn von der Macht der Sünde befreit.
Ed è solo attraverso la santificazione, la consacrazione, che noi possiamo essere, non possiamo più essere sotto la legge del peccato.
Jetzt ist es so, zukünftig, wenn wir gestorben sind, wenn wir beim Herrn sind, werden wir von der Gegenwart der Sünde befreit.
Was bedeutet Gegenwart?
Gegenwart, dass die
Präsenza. Ja. Quindi nel momento in cui noi siamo stati salvati, intervieni pure quando vedi che qualcosa correggi. Attraverso la salvezza noi siamo stati quindi liberati dal peccato.
Ja. Jetzt ist es so, wenn jemand sündigt, dann ist die Gemeinschaft mit Gott zerstört.
Quindi quando qualcuno dei fratelli pecca, si interrompe, ci sono delle inclinazioni nella comunione con il Signore.
Nicht die Beziehung, das ist wichtig.
Ja? Quindi non il rapporto con il Signore, ma la comunione, questo è molto importante.
Ja. Die Freude der Gemeinschaft, die wir mit Gott haben, die geht verloren durch die Sünde.
E quindi nel momento in cui non abbiamo più la comunione, viene meno anche la gioia della comunione. Siamo contriti, abbiamo uno spirito contrito, rattristato.
Unser Weg der Heiligung, dass wir in diesem Prozess, dass wir immer mehr dem Herrn anpassen, gleichförmig wie der Herr werden, ja, der wird gestoppt.
Quindi questo percorso di santificazione, questa consacrazione che ci deve portare ad assomigliare sempre di più al Signore viene interrotto.
Jetzt ist es nicht nur so, dass die Sünde die Beziehung und die Gemeinschaft mit Gott unterbricht, sondern auch die Gemeinschaft unter Gläubigen wird durch Sünde oft unterbrochen.
Quindi una conseguenza del peccato è anche che non si interrompe solo la comunione con il Signore, ma spesso si interrompe e viene meno anche la comunione con i fratelli.
Zwei Möglichkeiten, in dieser, dass diese Gemeinschaft zerstört ist, dass durch die Sünde Mitgeschwister, Ehefrau oder Ehemann, Kinder, dass diese Beziehung dadurch gestört ist.
La conseguenza del peccato quindi è una interruzione, diciamo così, un'inclinazione di quella che è la comunione fra i fratelli, anche fra genitori e figli e anche fra moglie e marito.
Oft führt es aber dazu, dass wir uns selbst verachten, wenn wir immer wieder in Sünde fallen.
verachten, das bedeutet verachten, avere attenzione.
Dass wir uns selbst nicht mehr mögen, dass wir, okay. Dass wir
allora, ja. Che cosa accade? Che la consapevolezza del peccato fa sì che anche noi stessi siamo non graditi a noi stessi, in sostanza. Lo spirito ci fa sentire mancanti, per cui ci sentiamo mancanti.
Wir sind enttäuscht über uns selbst.
Siamo delusi di noi stessi.
Wir sind vielleicht niedergeschlagen.
Siamo abbattuti.
Wir glauben kein guter Christ zu sein.
Riteniamo di essere dei credenti non buoni, non dei buoni credenti.
Und das ist genau das, was der Teufel uns immer wieder einreden will.
Ed è esattamente quello che Satana, di cui Satana vuole convincerci, cioè farci sentire mancanti davanti al Signore.
Diese Gedanken sind nicht vom Heiligen Geist, sondern sie sind vom Satan.
Quindi questi pensieri, fratelli, sappiate che non sono, non vengono dal Signore, dallo Spirito, ma sono i pensieri che insinua Satana nella vita del credente.
Der Teufel, das Ziel des Teufels ist uns zu zerstören, die Beziehung zu Gott zu kappen.
Quindi l'obiettivo di Satana è proprio quello di distruggere questa comunione, questo rapporto, più che comunione, in questo rapporto con il Signore. Lui ha questo obiettivo di distruggere il rapporto con il Signore.
Und der Heilige Geist, der Herr, versucht uns immer wieder aufzubauen, ihm wieder näher zu bringen.
Mentre l'amore del Signore, lo Spirito del Signore, anche soprattutto in questi momenti di difficoltà, cerca sempre di riprenderci, di riavvicinarci a Lui, di farci sentire il suo amore.
Gott möchte uns aufrichten, den Blick auf ihn richten.
Il Signore vuole sempre che ci vuole ristabilire e vuole che noi volgiamo lo sguardo a Lui.
Der Blick soll von uns weg. Der Teufel versucht uns, dass wir immer auf uns schauen. Unsere Schwachheit sehen, quindi, aber Gott möchte, dass wir auf ihn schauen.
Satana vuole che noi guardiamo sempre dentro noi stessi, che noi guardiamo a noi stessi, che ci sentiamo mancanti, mentre lo Spirito del Signore, Signore, vuole che noi guardiamo a Lui.
Er lässt uns nicht fallen. Er wendet sich nicht von uns ab. Er ist nicht enttäuscht von uns.
Il Signore non ci fa cadere, il Signore non ci abbandona, anche quando siamo mancanti, non si allontana da noi.
Wir können Menschen enttäuschen, aber unseren Herrn können wir nicht enttäuschen.
Quindi noi possiamo deludere gli uomini, ma noi non possiamo deludere il Signore.
Wir lesen in Hebräer 4.
Allora, Ebrei 4,
von 14 bis 16, vielleicht liest du es mal. Ja.
Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, versetto 14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno.
Wir sehen, dass der Herr alle unsere Schwachheiten kennt.
Quindi vediamo da questi versetti che il Signore conosce tutte le nostre debolezze.
Und er ist derjenige, der uns sich immerzu für uns verwendet.
Ed è lui, il Signore, è colui che si mette sempre a nostra disposizione, ci viene sempre incontro.
In unserem Vers,
quindi tornando al nostro versetto in Prima Giovanni,
heißt es bei mir, wir haben einen Fürsprecher. In anderen Übersetzungen heißt es Anwalt oder Helfer.
Il fratello diceva che nella sua Bibbia, al posto di avvocato, è scritto: abbiamo qualcuno che parla per noi, che ci difende.
Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn eine vermeintlich aussichtslose Situation ist und man hat einen Fürsprecher, man hat einen, der sich für einen verwendet, der für einen eintritt. Was für einen Trost ist das? Was für eine Erleichterung ist das?
Non so se è successo, se è capitato a voi, quando ci troviamo in una situazione che per noi non c'è via di uscita e c'è qualcuno che interviene in nostro favore, che tipo di beneficio noi riceviamo in questa situazione?
Der hohe Priester durfte im Alten Testament einmal im Jahr ins Allerheiligste kommen, um die Sühnung für das Volk zu vollbringen.
Il sommo sacerdote aveva il privilegio di poter entrare una volta l'anno nel luogo santissimo per offrire gli olocausti.
Wir haben einen hohen Priester, einen Fürsprecher, der ist rund um die Uhr und sieben Tage in der Woche für uns tätig.
E noi abbiamo un avvocato, un sommo sacerdote, che opera per noi 24 ore su 24 a 360 gradi ed è sempre disponibile per noi.
Wir dürfen immer zu ihm hinkommen und er wird sich für uns einsetzen.
Wir dürfen immer
zu ihm kommen.
Quindi noi possiamo in qualsiasi momento sempre rivolgerci al Signore Gesù Cristo, che lui è disponibile per noi.
Aber wichtig ist, wir müssen zu ihm kommen.
Ma la cosa importante è che noi dobbiamo desiderare di andare da lui.
Es geht aber sogar weiter. Wir lesen in Lukas 22.
Allora prendiamo la parola in Luca 22.
Den Vers 31 und 32.
Versetti 31 e 32. Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli.
Da sehen wir die Liebe unseres Herrn.
Quindi in questi versetti noi vediamo l'amore del Signore Gesù Cristo per noi.
Er wusste, dass der Simon in Sünde fallen würde.
Quindi il Signore Gesù sapeva che Simone sarebbe caduto in peccato.
Und er hat für ihn gebetet, bevor er überhaupt gesündigt hat.
Quindi il Signore Gesù Cristo ha addirittura pregato prima ancora che compisse il peccato Pietro.
So setzt sich unser Herr für uns ein. Obwohl wir noch nicht gesündigt haben, weiß der Herr um unsere Schwachheit. Und er kämpft schon für uns.
Quindi sappiate che il Signore Gesù Cristo prega per noi, ci difende dai peccati che noi possiamo commettere.
Und so wie er bei dem Simon, bei dem Petrus davon ausgegangen ist, dass er umkehren würde, dass er Buße tun würde, So geht er auch von uns aus, dass er an uns arbeitet, dass wir Buße tun.
Quindi il Signore Gesù Cristo ovviamente interviene dando per scontato, comunque si aspetta che noi comunque poi ci umiliamo e riconosciamo quello che è stato il nostro peccato.
Und er lässt uns nicht fallen, sondern er will uns wieder aufrichten.
Quindi non ci fa cadere, ma ci vuole riabilitare davanti al Signore.
Und er möchte, dass wir für ihn auch uns einsetzen. Wie es hier heißt, so stärke deine Brüder. Er ist schon davon ausgegangen, dass er den Petrus hinterher wieder gebrauchen kann.
Er vuole anche, oltre a ristabilirci ovviamente, lui vuole anche che noi serviamo il Signore, come è scritto in questi versetti, dove troviamo scritto fortifica i tuoi fratelli.
Wir Menschen würden sagen, das habe ich ihm gesagt, und er sündigt immer noch, den kann man vergessen.
Noi uomini diremmo, gliel'ho detto tante volte, ha continuato a peccare, pazienza, quindi dimentichiamolo.
Aber unser Herr hilft uns, dass wir wieder aufgerichtet werden und dass uns wieder gebrauchen kann.
Mentre il Signore Gesù Cristo ci ristabilisce, ci risolleva affinché noi possiamo servirlo.
Wir haben einen so großen Herrn, der sich täglich für uns einsetzt. Und das war mir nochmal wichtig, das heute nochmal so vorzustellen.
Quindi il fratello dice che abbiamo un Dio così grande che ci ristabilisce, che ci perdona, che ci viene incontro e ci solleva nei momenti di difficoltà quando ci sentiamo abbattuti, ed è questo il messaggio che volevo portare oggi.
Auch wenn wir schwach sind, ist stark.
Quindi anche se noi siamo deboli, il Signore Gesù Cristo è forte.
Wir wollen immer auf ihn schauen und uns von ihm wieder führen und leiden lassen.
Quindi rivolgiamo lo sguardo al Signore Gesù Cristo, rimettiamo la nostra vita nelle sue mani e facciamoci guidare dal Signore Gesù Cristo.
Und dass die Freude der Gemeinschaft, die wollen wir genießen, die er uns schenkt.
E quindi gustiamo la gioia della comunione fraterna.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Preghiamo, fratello. Signore nostro Padre, vogliamo adorarti questa